Cristo a noi.
Maria, sede della Sapienza,
prega per noi.
Bene, ringraziamo il Signore perché ci dà questa nuova opportunità di un tempo di ascolto, di riflessione e di dedicazione solo a quanto Egli vuole realizzare nella nostra vita. E avete davanti il programma di questi giorni, il quale vuole essere un prolungamento di quello che mi era stato suggerito l'anno scorso. Alcune fisionomie femminili nel Nuovo Testamento, sotto lo sguardo della gioia per quelle che c'erano. Quest'anno vogliamo completare questo sguardo su altre fisionomie femminili, però nell'Antico Testamento. Dal punto di vista numerico, nel Nuovo Testamento sono ridotte le donne rispetto a quelle dell'Antico. Ho dovuto fare una scelta, sperando che possa servire. Vedete che abbiamo a coppia le mamme, le vedove, le spose, le sorelle, le donne presenti nei libri sapienziali e alcune donne metaforiche dal mondo dei profeti. Perché questa scelta? Perché in qualche modo queste fisionomie ricalcano e ci aiutano a entrare in tutti i corpi dell'Antico Testamento, il Pentateuco, gli storici, i profetici e i sapienziali. Quindi dovremmo avere uno sguardo in qualche modo completo, onnicomprensivo, anche se molte figure femminili non le toccheremo. Perché distinte in questo modo? Per avere l'opportunità di capire la chiamata di Dio nella loro vita, in che modo la parola di Dio le ha raggiunte, le ha incastonate nella storia della salvezza e quale loro identità Dio ha tratto, in che modo hanno servito al progetto della storia della salvezza, come mamme, come vedove, come sorelle e così via. Si capisce che alcune di esse entrano in più categorie. Sara è una mamma, ma è stata considerata anche sorella di Abramo. Miriam è la sorella, ma non sappiamo se fosse anche sposata. Le abbiamo scelte così come le presenta la scrittura. Terza considerazione, diversamente dalle fisionomie femminili del Nuovo, nell'Antico Testamento si tratta di libri dedicati a queste donne o di sezioni testuali più lunghe rispetto a una singola pericope, per esempio l'adultera del Nuovo Testamento, Giovanni 8 o Maria Maddalena, è presentata in pochi tratti, quando invece si parla di Esther o di Rebecca abbiamo delle lunghe presentazioni, quindi avremo l'opportunità o di leggerle personalmente o di avere la pazienza per il richiamo che viene fatto sulle singole tematiche. Va bene? Stasera, sulla falsa riga, riprendendo l'inizio degli esercizi dell'anno scorso, che è stato aperto dal cantico di una donna giovane, Maria, entriamo nel corso degli esercizi con le parole di un'altra donna giovane, le cui parole nella scrittura sono considerate come la base dalla quale San Luca tirerà il Magnificat attribuito alla Vergine Santa. C'è una stretta prossimità testuale. Allora, entriamo prima di tutto facendo parlare la parola del Signore. Leggiamo questo testo di Anna, 1 Samuele 2, 1-10, e lo facciamo a cori alterni. Si alternerà Suor Gabriella da una parte e Suor Rina dall'altra. Va bene?
Allora, Anna pregò: il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire.
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un segno di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
Il Signore, saranno battuti i suoi avversari, l'Altissimo tornerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re ed eleverà la potenza del suo Messia.
Grazie. Alcune note brevi per entrare adeguatamente nel corso degli esercizi, anche perché siamo di sera e siamo un po' tutti stanchi. Perché questo cantico come nota iniziale del nostro corso di esercizi? Perché questo cantico è una esplosione di gioia, è un inno di letizia. Il cantico di Anna ci può consentire di cogliere quindi in questi esercizi le meraviglie che Dio fa per noi. Questo testo che abbiamo ascoltato si trova esattamente al punto in cui Anna, dopo aver ricevuto il dono del figlio, lo conduce per la prima volta al Tempio e lo offre al Signore, lo dedica al Signore per tutta la vita. Lo stesso nome del figlio, secondo l'accezione ebraica, ripetuto poi nel testo, indica questa indole particolare del ragazzo. È un ragazzo richiesto, perché Anna ha supplicato il Signore per averlo e lo ha ridato al Signore che glielo aveva concesso. Quindi questo cantico, posto al momento in cui nella storia sacra Anna offre finalmente al Signore il bambino che aveva richiesto da Dio, stabilisce una circolarità di vita. Anna è una sterile, è una derisa, ha una rivale, ricordate? L'altra moglie di Elcana. Chiede al Signore il bambino. Il sacerdote non capisce la supplica di quella donna, la scambia per una ubriaca. Poi si corregge, arriva il bambino e Anna rifiuta di andare fin quando non lo svezza al Tempio del Signore, che allora era a Silo. Quando il bambino diventa grandicello lo riporta e dice al sacerdote che l'aveva scambiata per ubriaca: questo bambino io l'ho chiesto e adesso è richiesto per il Signore. La circolarità di vita, quella della quale ci rimane un segno esplicito nelle preghiere di benedizione dell'offertorio alla messa. Benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto, ti ridiamo perché tu lo trasformi. Allora, è un bellissimo esempio questo cantico, perché iscrive il nostro corso di esercizi in una circolarità di vita. Ci siamo lui e noi, in uno scambio esistenziale. Lui che ci ha dato i suoi doni, che il corso degli esercizi ogni anno deve aiutarci a sviscerare e capire, e noi che gli tributiamo e gli ridiamo con la nostra gratitudine tutto quello che il Signore ci ha dato. Questa esplosione di gioia è anche la testimonianza che la preghiera di Anna è stata esaudita. Dio ha ascoltato. I nemici di Anna sono sconfitti. Quelli che non la capivano, la donna rivale, e il nemico principale che era la sterilità. Dio ha risposto. E il frutto di questa risposta nel cantico di Anna è questo. Questa donna, facendo esplodere la sua gioia, interpreta quel parto, percepisce che in quel bambino c'è più che un figlio dato a una sterile, ma c'è come l'anticipo del Messia che deve venire. Infatti, vedete come si chiude il testo alla fine? Il Signore fa poggiare i cardini del mondo sulla sua parola, abbatterà gli avversari, giudicherà gli estremi confini, eleverà la potenza del suo Messia. Quindi l'esplosione di gioia non è un inno di gratitudine chiuso dentro la storia personale di questa donna, ma è una gioia profetica, perché ha la forza di cogliere dentro le situazioni contingenti di un momento le grandi prospettive di Dio, il grande progetto di Dio. Insomma, Anna, con queste parole, vede la sua storia inscritta nella storia della salvezza. Si sente più grande delle sole vicende che la circondano. Intuisce, grazie all'ascolto che Dio le ha fatto, che la sua storia è davvero grande, è davvero straordinaria. Dio ha ascoltato e quindi ha strappato dalla mediocrità, dalla ordinarietà, dalle vicende consuete, una vicenda esistenziale che stava declinando nella tristezza e ora diventa un tassello verso la venuta del Messia. Per questo il cantico che abbiamo ascoltato è un cantico profetico. Sa vedere oltre gli stretti confini esistenziali. Che cosa dice questo cantico profetico di Dio, prima di tutto? Dio è santo, versetto 2, è una rocca. Bisogna appoggiarsi in Lui. La lingua ebraica è una lingua povera di termini, quindi ne usa alcuni per esprimere più concetti. In ebraico, per dire credere, l'autore sacro usa il verbo che nel linguaggio consueto significa poggiare, appoggiarsi, far leva su qualcosa. Credere significa poggiare la propria vita su Dio, che è una rocca, sul solido. Dio ha un nome, uno dei nomi, che è forza, fortezza, rocca, sicura, come è detto nei Salmi. Cos'è detto di Dio? Che è onnipotente, versetto 6 e versetto 7. Fa piovere, fa morire, fa scendere, fa risalire. Una cosa non gli costa maggiore sforzo di un'altra. Dio è onnipotente, ma la sua onnipotenza, dice Anna, si mostra con più gradimento, versetto 8, mostrando la misericordia. Solleva, innalza, fa sedere, assegna un trono di gloria al povero. Dio è onnipotente e la sua onnipotenza si declina nel soccorso dato all'umile, a chi non ha forza in se stesso. E poi la bellissima considerazione al versetto 8b. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo. Secondo la mentalità ebraica, la terra era una piattaforma che poggiava su quattro pilastri, i quali a loro volta poggiavano su una massa informe di acqua salata. Qui Anna, anziché descrivere la geografia astronomica, che non era di sua competenza, in maniera diretta dice: l'immensità del cosmo, nella quale ci sono pure io, è tenuta dalle mani di Dio. I veri pilastri del mondo e della storia sono le mani del Signore. Egli è davvero grande. Allora, Dio è santo, è una roccia, è onnipotente ed è grande. Tutte le cose appartengono a Lui, anche la mia vita. Ci stava preciso questo momento, come un inno trionfale. Complimenti per la scelta della suoneria, molto mozartiana.
Scusate.
Allora continuiamo con una nota meno trionfale. Meno trionfale. Con una molto mozartiana, mi sembrava. Allora, sottolineiamo brevemente alcuni risvolti di questo cantico che possono introdurci adeguatamente al nostro tempo degli esercizi. Anzitutto rileviamo che Anna è una donna sterile. Quindi, secondo la società del tempo, è un ramo secco, è una reietta, una abbandonata da Dio. Avrà commesso qualche colpa oscura per essere così punita da Dio, così gravemente punita. Quindi non ci stupiamo dell'atteggiamento dell'altra moglie, di Elcana, o dell'atteggiamento del popolo di Israele verso le sterili. Cosa può dirci questa nota per il nostro corso di esercizi? Forse può capitarci che guardiamo la nostra vita con una nota di diffidenza, di tristezza, di inefficacia. Può darsi che si introduce anche in noi una vena di melanconia, o la delusione, o il rimpianto. E come Anna ci sentiamo in qualche modo messi con le spalle al muro, scartati. Oppure la sterilità di Anna, che le produceva la derisione da parte degli altri, può aiutarci a capire che è possibile, è probabile, che qualche volta nella nostra vita gli altri vengano giudicati, su di loro facilmente sentenziamo, mostriamo diffidenza, li scartiamo in maniera più o meno evidente. Allora, il tempo degli esercizi è un tempo utile per imparare a scendere e capire quali sono le sterilità della nostra vita, quali sono i giudizi che emettiamo su di noi o verso gli altri. Anna è una sterile. È una donna oppressa dalla sofferenza, e questo è il secondo punto. Però attenzione, è una donna sofferente dal grembo sterile, ma dall'anima aperta. Non si è richiusa in se stessa. La sua sterilità fisica non ha comportato una chiusura verso Dio. Al momento dell'angoscia si è presentata davanti al Signore e ha iniziato a parlare muovendo solo le labbra. Non si è neppure resa conto che c'era il sacerdote allo stipite della porta. E quel sacerdote l'ha mal compresa. Non succede più oramai che i sacerdoti non capiscano le situazioni. Sono cose vecchie dei tempi passati. Ora capiamo tutto subito noi. Capitò quella volta che quella donna, talmente angosciata, iniziò a parlare col Signore e neppure si rese conto che c'era un'altra persona ad osservarla. Non ebbe il cosiddetto rispetto umano. Fu tutta spontaneità e cominciò a parlare e a chiedere al Signore, e a sfogare la sua angoscia, al punto che non ebbe bisogno neppure di parole, si muovevano solo le labbra. È una grande donna, questa Anna sterile, che ha l'animo sofferente, ma riesce a portare davanti a Dio la sua sofferenza come Giobbe. Non si chiude. Allora questa donna ci aiuta a capire che affidare al Signore il proprio affanno non significa capitolare, ma riconoscere la propria dipendenza dalle mani di colui che è l'Alfa e l'Omega, colui le cui mani reggono i cardini della terra. Anna, terza direttrice di senso, è una donna che richiede tutto dal Signore. E offrendo il suo bambino, quando lo genera, portandolo al Tempio, riconosce che tutto nella vita è un puro dono, che tutto dobbiamo a Lui. Tutto ciò che il Signore ci concede è una grazia assolutamente gratuita. Si tratta del convincimento centrale che emerge in tutti i testi dell'Antico Testamento. Chi ti ha salvato? Dio ti ha salvato. Se il bambino deve chiedere al papà la sera di Pasqua perché questa notte è diversa dalle altre notti, perché il Signore, il Dio di Israele, questa notte è passato, tutto è puro dono. Il Deuteronomio lo afferma ripetute volte. Quando arriverai nella terra e mangerai i frutti che tu non hai piantato, raccoglierai il grano che tu non hai seminato, ti ricorderai che il Signore tuo Dio, guarda il tuo piede se si è ingrossato, hai camminato, pertanto il Signore ti ha portato su ali d'aquila. Ricordate questi testi? Tutto è puro dono. Ci sembra così scontato che lo dimentichiamo. E Mosè deve premunire il popolo prima che tu entri, perché non dimentichi o pensi che il passaggio del mare sia stato frutto della potenza dell'esercito. Ricordati che sei stato straniero, che sei stato forestiero e il Signore tuo Dio. Allora Anna rivive la medesima sintonia con le grandi affermazioni di Mosè e ci comunica questo dato fondamentale, che tutto è dono puro di Dio. Se poi noi pensiamo al Messia, ci rendiamo conto che siamo diventati destinatari non di una opera di salvezza, ma dell'immensità del dono con cui Dio ha sacrificato per noi il suo Figlio. E ogni dono va misurato con la profondità della persona di Gesù. Quarto orientamento di senso. Il grembo di Anna era simile a una tomba, eppure Dio vi ha fatto germogliare la vita. Così anche il grembo della Vergine, nella quale è concepito il Figlio dell'uomo. Samuele quindi è un dono per Anna, come Gesù è un dono per l'umanità di tutti i tempi. E così Anna e Maria celebrano la potenza di Dio, perché la storia di un singolo o dell'umanità ha la sua origine nella grazia che Dio elargisce. Anna dunque ci ricorda non solo che tutto è dono di Dio, ma che i doni del Signore non possono essere carpiti, non possiamo impossessarcene. Non dobbiamo reputarci padroni di quanto il Signore ci offre. Maria, sulle parole di Anna, dirà: Signore, io ti magnifico perché hai esaltato l'umiltà della tua serva. E Maria vivrà tutto il tempo pienamente aperta a favore del Figlio, al punto da separarsi dal figlio. Donna, non è ancora giunta la mia ora. E Maria accetta che avvenga quell'ora e lei rimane sullo sfondo. Ricevere i doni di Dio significa coltivare una gratitudine che allontani la tentazione del possesso, dell'avidità, del ritenere tutto dovuto. Infine, ultima direzione di senso, Anna, sterile, sofferente, graziata, divenuta mamma, quando giunge il momento di portare il bambino al tempio, anziché perdersi in formalità, in raccomandazioni per il bambino o per il sacerdote che l'avrebbe dovuto prendere in custodia, si rivolge unicamente al Signore. La priorità va data al cantico di ringraziamento. È il cuore di Anna che è messo in moto, perché Anna ha capito che tutta la sua storia si è svolta, si sta svolgendo sotto la protezione di Dio. Ringraziare il Signore per Anna costituisce la capacità, la forma per rendersi conto della giustezza dei propri avvenimenti. Anna, ringraziando il Signore, sta valutando adeguatamente i fatti. È la gratitudine verso Dio che ci aiuta a misurare gli attimi, i momenti e i secondi della nostra vita. Percepire che tutta la nostra esistenza è sotto lo sguardo di Dio e sotto la sua protezione ci salva dagli sbandamenti di ritenere che noi siamo gli artefici delle cose che facciamo, o peggio, che dipendiamo dagli altri e quindi siamo infelici. La gratitudine del cuore di Anna aiuta questa donna a una esatta valutazione dei suoi avvenimenti e soprattutto capisce quanto dicevamo prima, che la sua non è più una storia personale della quale ella è la protagonista. Dio, esaudendola, ha incastonato la sua vicenda personale all'interno di un ampio orizzonte di salvezza. Lei è un tassello di una storia più grande di lei, e questa appartenenza alla storia della salvezza che richiama il Messia è tutto il tesoro della sua vita. È un dono grande capire la propria vita oltre i confini cronologici della propria esistenza, vedere la provvidenza di Dio e il suo progetto anche nelle singole situazioni ordinarie che, incastonate nel piano di salvezza, rendono la nostra vita un dono, un contributo, un servizio, uno strumento perché Dio tragga dalla vita la sua gloria. Finisco rilevando che il nostro cantico è modulato secondo tre indicazioni temporali. Abbiamo il passato ai versetti 4 e 5. Si sono visti i forti crollare, i deboli sono stati rivestiti di vigore, i ricchi hanno mendicato, gli affamati hanno cessato di faticare. Il passato. I versetti da 6 a 9a sono al presente. Descrivono dei modi di agire, rivelano la natura di Dio. E infine i versetti 9b e 10 sono al futuro. L'uomo non prevarrà, Dio tuonerà, giudicherà il mondo, rimetterà l'ordine, il suo Messia regnerà incontestato. Allora, queste tre dimensioni, il passato, il presente e il futuro, sono un'ottima indicazione, un'ottima strada per introdurci ai nostri esercizi spirituali, che sono gli esercizi che sempre e tante volte abbiamo fatto, prima di tutto una opportunità per far memoria orante del passato. Durante questo tempo di silenzio occorre che ripassiamo nella mente e nel cuore le meraviglie operate da Dio nella nostra vita, o le meraviglie e i doni avvenuti in questo ultimo arco di tempo, dagli ultimi esercizi fino ad oggi. È passato del tempo, è passato un anno, più o meno, e noi non siamo più come l'anno scorso o come l'ultima volta. Allora, dovremmo chiedere quali ribaltamenti il Signore ha operato nella nostra vita e in quella degli altri, di chi ci sta vicino. Quali gioie, quali luci si sono accese? Quali pesantezze si sono potute accumulare? Quali ostacoli si sono frammisti, frapposti? La memoria limpida e orante del passato. Il presente è una sfida per la nostra riflessione. Anna si rende conto che al presente Dio agisce. Egli veglia, dice Anna, sul cammino dei giusti. Allora, il tempo degli esercizi sarebbe una bellissima occasione per meditare con ricordo grato su tutte le veglie che il Signore ha vissuto e vive nei nostri confronti. La veglia è propria della sentinella, che non dorme, non si assopisce. E i salmi lo dicono: Signore, tu sei la mia vera sentinella, perché di giorno non mi accada di cuocere sotto il sole e l'ombra della notte non mi spaventi, tu custodisci la mia vita. Ecco, il presente è contrassegnato per Anna da questa veglia, da questa custodia di Dio. Sui passi dei giusti egli veglia. Nel cantico di Zaccaria, nel cantico di Maria, il verbo vegliare è tradotto con il verbo ricordare. Si è ricordato della sua misericordia, ha visitato il suo popolo. Anna lo dice col verbo della vigilanza. E il nostro presente riesce a cogliere in che modo Dio continua a vegliare su di noi, a custodirci? Perché ci rendiamo conto che la sua grazia è la nostra sola forza e non le nostre capacità. E noi riusciamo a interpretare la nostra vita come una veglia, una custodia nei confronti degli altri? Infine il futuro. Il tempo degli esercizi è l'occasione dei cambiamenti interiori ed esteriori. È il tempo anche dei proponimenti. Come vediamo il nostro avvenire? Quali risorse interiori vorremmo investire? Quali progetti vorremmo che la luce della parola venga a purificare in noi? Quali energie latenti, chiuse, considerate scontate, ovvie, messe nel cassetto, ritenute mortificate, il Signore viene a purificare perché le mettiamo a servizio della sua Chiesa, in obbedienza alla Chiesa? Il futuro, come lo vediamo? Come un tempo scaduto? Come le scatolette dei piselli o dei fagioli o la mozzarella? È scaduto. Oppure abbiamo delle opportunità, vediamo il futuro come opportunità. Siamo contenti di quello che il Signore sta progettando per noi. Gioele dice: anche gli anziani faranno visioni, avranno dei sogni. E che c'è di nuovo quando viene lo Spirito? È questa la grande opera dello Spirito, che gli anziani facciano visioni? Certo, perché l'anziano, che di solito guarda sempre indietro, se ha delle visioni vuol dire ha una mente creativa, limpida, ha fiducia in Dio, non ritiene la propria vita parcheggiata, scaduta, esonerata, riesce a cogliere il grande piano di salvezza nella propria esistenza, sempre, è creativo. Allora, la preghiera di Anna invita anche noi a rinnovare la nostra fiducia nel Signore, che veglia sui passi dei giusti. Oggi, anche se sappiamo che molti nemici, molte delusioni, molti scoraggiamenti, a volte molte frenate si aggirano attorno a noi, Anna ci ricorda che Dio continua a reggere la nostra storia, che Dio non è scaduto. Allora dovremmo saper pregare intensamente. in questo tempo degli esercizi, passato, presente e futuro. E concludiamo con questa parola, questa preghiera al Padre, che penso sia di non Charles de Foucault, l'ho dimenticato, ricordatemelo voi. Padre, mi abbandono a te. Comunque, la diciamo come preghiera conclusiva. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto. Accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Amen.
Bene. Grazie.
Bene, ringraziamo il Signore.
Bene, con questa introduzione entriamo in pieno nel corso di esercizi che ci viene donato e entriamo anche in un clima di silenzio, quindi una raccomandazione è proprio quella anche di non avere i cellulari accesi, magari anche essere capaci di lasciarli, sarebbe utile e necessario, no? Per ascoltare un'altra voce. A riposo.
Grazie.
Grazie.